L Radio presenta
Spazio Tennis.
Per il tennis italiano storico questo incontro.
Match point Nadal.
Oh. Ancora il passante.
Palla corta.
Rovescio in diagonale.
Il dritto di Nadal. Pioggia di circoletti rossi.
In studio Alessandro Nijegorod.
Benvenuti a questa nuova puntata di Spazio Tennis. E bentrovati a questa nuova puntata di Spazio Tennis, la numero 25. Alessandro Nicegrozef in voce con voi, come sempre accanto a me Nicola Corrente.
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Camilla Spataro in cabina di regia. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere in studio con noi Roberto Commentucci. Ciao Roberto, buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, si parlerà quest'oggi di cemento. Quando c'è Roberto si parla di cemento, è abbastanza matematico, dei campi in cemento, infrastrutture in Italia per quanto riguarda appunto i campi, quanti ne abbiamo, quanti non ne abbiamo, pochi, vedo già la faccia di Roberto che sta lavorando in questa direzione, anche perché vogliamo creare giocatori che siano in grado da subito di poter competere anche sulle superfici veloci, cosa che purtroppo non accade, e anzi i nostri si specializzano poi anche nel veloce piuttosto tardi. Abbiamo tanti esempi di giocatori che sono diventati poi forti dopo i 30 anni addirittura a giocare sul veloce, no Roberto?
Sì, uno di questi probabilmente è proprio Renzo Furlan, che sarà il nostro primo ospite, il quale partiva come diciamo giocatore tipico da terra battuta, grande regolarità, buon rovescio, grandi gambe, che poi però nel proseguire la sua carriera è diventato un giocatore a tutto campo e grazie alle sue qualità di anticipo, di reattività è riuscito a dare il meglio di sé proprio sulle superfici rapide.
Assolutamente, notizie ovviamente di quella settimana sono la rinuncia di Andreas Seppi alla Davis per il 2010, aspettiamo poi le convocazioni e quindi l'eventuale possibile squalifica come è accaduto per Bolelli. Notizie per quanto riguarda i tornei, abbiamo già perso al primo turno Simone Bolelli, purtroppo non è una novità, ma non abbiamo tempo in questo momento di parlarne, ha perso con Meltzer comunque 6-1-7-5. Roberto, ti lascio fare una breve introduzione e poi ci collegheremo con il nostro primo ospite che sarà proprio Renzo Furlan.
Sì, allora diciamo il tema si può sviluppare diciamo su due piani. Un primo piano è diciamo un piano statico, cioè relativo a quello che fanno i nostri giocatori a livello di best 18, cioè dove fanno i punti attualmente e come si ripartiscono i punti invece ATP per superficie. Allora, prendendo i primi 10 giocatori italiani, allo scorso ottobre, diciamo, il 64% dei punti che avevano conquistato, che facevano parte del loro best 18, ovvero dei punteggi validi per la classifica mondiale, veniva conquistato sulla terra rossa. Un dato che stride fortemente con la distribuzione dei punti ATP per superficie. Se un tennista vuole stare nei primi 30 del mondo e quindi deve formare il proprio ranking secondo determinate regole, la percentuale di punti a disposizione sulla terra rossa è pari soltanto al 27%, a fronte del 52% sul cemento all'aperto, 5% sull'erba e 16% sul veloce indoor. Questo significa che sulla terra rossa praticamente è disponibile soltanto un punto su 4 se si aspira a stare nelle posizioni diciamo di vertice. Quindi o sei un fenomeno oppure insomma non ci riesci, molto difficile a meno di non essere un Nadal. Quello che però a me interessa diciamo puntualizzare è anche un altro aspetto, un aspetto diciamo più dinamico, più in divenire, e cioè il fatto che in realtà competendo e allenandosi solo o quasi solo sulla terra battuta, come avviene in Italia a causa del fatto che l'80%, l'85% della dotazione dei campi italiani è in terra battuta, in realtà non si riesce proprio a diventare giocatori particolarmente adatti al tennis moderno. Il tennis moderno vede una preponderante importanza dei colpi di inizio gioco, il servizio e la risposta aggressiva. Gran parte dei punti sono decisi sono aggiudicati dal giocatore che prevale in questi due fondamentali, cioè quello che riesce a prendere il vantaggio dello scambio col servizio o con la risposta aggressiva. Questo quindi comporta che i due colpi più importanti del tennis sono proprio il servizio e la risposta, non tanto il dritto e il rovescio. Sì, il dritto è importante.
Addirittura però, forse la risposta proprio nel tennis moderno è quasi più importante del servizio, nella differenza tra terra e cemento, perché sulla terra si risponde molto indietro, sul cemento si risponde molto più avanti.
Esatto, esatto, perché poi è chiaro che sul cemento, se si comincia lo scambio da una posizione troppo arretrata, poi è praticamente impossibile riuscire a recuperare di nuovo l'inerzia dello scambio e aggiudicarsi il punto. Quindi, diciamo, il problema non è tanto il fatto che i nostri adesso vincono solo sulla terra, che tra l'altro ultimamente pare che non riescano a vincere, ahimè, non nemmeno più sulla terra russa. Però ecco, probabilmente un problema grosso della scarsa competitività del nostro tennis maschile, laddove cioè i colpi di inizio gioco sono più importanti rispetto al tennis femminile, deriva dal fatto che praticamente tutta la trafila che i nostri aspiranti agonisti fanno si svolge quasi esclusivamente sulla terra battuta. I tornei open, le competizioni a squadre, i tornei giovanili, i campionati assoluti, regionali, nazionali e così via, per non parlare poi dei challenger e dei futures. In Italia ne organizziamo tantissimi, ma oltre il 90% dei challenger e dei futures li organizziamo sulla terra rossa, mentre se andiamo a fare un confronto con gli altri paesi europei tipo Germania, Spagna o Francia, vediamo che negli altri paesi la distribuzione per superficie è molto più equilibrata e le superfici veloci in Francia sono oltre il 50% dei tornei. In Spagna, anche nella territorialissima Spagna, e in Germania, comunque, che sono paesi con tradizione di terra rossa, le superfici rapide si avvicinano al 30-40% dei tornei. E quindi questo,
il che, diciamo, vuol dire che ci si possono anche allenare, perché poi
esattamente, esattamente, ma perché anche in Spagna la dotazione di campi in terra rossa, la Spagna passa per la patria della terra rossa, ma non è vero, cioè negli ultimi 15 anni gli spagnoli hanno costruito tantissimi campi in veloce, circa il 40% dei campi in Spagna è sulle superfici veloci, sulle superfici di cemento.
Assolutamente, assolutamente sì, tra poco ne parleremo con i nostri ospiti, avremo Renzo Furlan, come dicevi giustamente te Roberto, poi avremo anche Davide Sanguinetti, che è un esempio insomma di italiano che invece sul veloce ha fatto e come si è fatto, visto i tornei che ha vinto e anche i grandi risultati che ha ottenuto nei tornei dello Slam, non soltanto l'erba di Wimbledon ma anche il cemento di New York. Roberto, mentre ci colleghiamo con Renzo, se vuoi intanto cominciare ad aggiungere altri dati, visto che ne abbiamo tanti a disposizione.
Sì, altre cose che si possono dire è che il cemento, o comunque la tendenza alla prevalenza delle superfici rapide, è una tendenza destinata a permanere, nel senso che proviene, diciamo, deriva da caratteristiche, diciamo, di sviluppo proprio geopolitico. Pensiamo al crescente ruolo dei paesi asiatici, no? La distribuzione del calendario ATP per continenti ha visto negli ultimi anni una crescita sempre maggiore degli eventi disputati in Medio Oriente ed in Estremo Oriente, un relativo calo dell'Europa, pensiamo alla scomparsa di Amburgo, per certo, esempio, e invece, diciamo, gli Stati Uniti che restano stazionari. Poi, diciamo, c'è la tendenza all'omologazione delle superfici, i giocatori non vogliono cambiare troppo le superfici dei campi e quindi il cemento, che è la superficie un pochettino più neutrale fra, diciamo, giocatori d'attacco e giocatori di regolarità, finisce per avere un vantaggio competitivo.
Ovviamente. Ti interrompo perché abbiamo il primo ospite in linea, abbiamo in collegamento con noi Renzo Furlan, direttore tecnico del Centro Federale di Tirrenia. Buonasera Renzo, ben trovato.
Buonasera a voi.
Allora Renzo, io ti lascio per la prima domanda a Roberto Commentucci, che è qui accanto a me, e poi ovviamente avremo modo anche di ascoltare le domande che arrivano dai nostri ascoltatori, appunto.
Ciao Renzo, okay. Ben trovato.
Ciao Roberto.
Allora io volevo chiederti, mettiamo che abbiamo una bacchetta magica, da domani tramutiamo la metà dei campi in terra rossa che sono disponibili in Italia in campi in superfici veloci, e quindi in questo modo diciamo che la metà dei tornei che si organizzano attualmente a tutti i livelli, da Under 10 fino a Future e Challenger, li organizziamo metà sulla terra e metà sul cemento. Secondo te questo porterebbe dei benefici o no al nostro movimento?
L'analisi forse è un po' più complessa, però credo che comunque diversificare una certa attività possa sì portare dei benefici, e senz'altro poter lavorare dalla tenera età in superfici magari più rapide ci può senz'altro favorire, può favorire una crescita tecnica migliore.
Ecco, a Tirrenia attualmente com'è la ripartizione di campi per superfici? So che state costruendo qualche nuovo campo in veloce, se non vado errato.
Sì, a Tirrenia attualmente abbiamo 4 campi in superfici rapide indoor e 3 campi in terra. Stiamo completando la costruzione di un nuovo campo in terra e a breve dovrebbe partire la costruzione di altri 2 campi in cemento, quindi pensiamo di essere operativi con 6 campi in superficie rapide e 4 in terra per ottobre.
Io, Renzo, volevo chiederti questo, perché nella premessa stavamo citando alcuni giocatori italiani che hanno iniziato sulla terra per poi diventare molto molto competitivi sul cemento, e tu ovviamente eri tra i nominati. Quanto è stato difficile, anche per fare il paragone con quello che accade oggi, passare dalla terra al cemento e diventare competitivo sul cemento? Cioè, quanto ci hai messo per assimilare la diversità di superficie?
Ma ci ho messo parecchi anni, nel senso che io comunque sono un giocatore nato e cresciuto completamente sulla terra. E ho potuto allenarmi, diciamo, con continuità su superfici rapide solo dai 19 anni in poi. Di conseguenza poi sono cominciato a diventare competitivo sul veloce tra i 23 e i 24 anni. Poi però cosa è successo? Che sono diventato più competitivo sul veloce e un po' meno sulla terra.
Certo.
E questo secondo te da che cosa dipendeva, Renzo? Dal fatto che non avevi più la pazienza forse di scambiare così a lungo come quando avevi iniziato, essendo un po' viziato dal fatto che sul veloce era un po' più facile concludere i punti, o cosa?
In parte anche questo, però probabilmente le mie caratteristiche fisiche e perché no anche tecniche forse si adattavano meglio alle superfici rapide. Io fondamentalmente ero un giocatore sì molto rapido, però anche abbastanza leggero come palla di gioco, diciamo, e quindi con un tennis sulla terra che stava anche modificando, che stava andando molto in più verso la potenza, probabilmente sono riuscito ad adattarmi molto meglio invece alle superfici rapide, che favorivano magari la mia velocità e sopperivano al fatto che non avessi una palla così pesante. Questa può essere un'analisi, diciamo, a grandi linee. Poi ovviamente sale la potenza, diventa anche più difficile magari tra virgolette sfondare un avversario, e quindi non c'è neanche più quella pazienza, più si va avanti con magari con gli anni, e di conseguenza cerchi di adattarti a un gioco che sia più rapido e che ti faccia vincere più punti, e questo avveniva molto più facilmente sul veloce.
Allora Renzo, siamo un pochettino, insomma, un po' tutti d'accordo sul fatto che se nei nostri circoli ci fossero più campi in cemento sarebbe più facile allenare i ragazzi, farli competere nelle condizioni poi che gli consentono di crescere meglio. Ma diciamo, per cercare un po' di tranquillizzare i pregiudizi un po' dei vecchi soci, che cosa possiamo dire dell'evoluzione delle nuove superfici? Che insomma non sono certamente ormai, no, non sono più i vecchi campi in Mateco che avevamo 30 anni fa dal punto di vista delle sollecitazioni, no?
No, assolutamente, anzi anche i campi in cemento di nuova generazione, che tra virgolette si chiamano cemento, però sotto hanno uno strato di cushion, quindi che li ammorbidisce, sono campi che ci possono giocare tutti, tra virgolette parecchio lenti, quindi non c'è un cambio così drastico tra terra e cemento, ma soprattutto non sono più traumatici come potevano essere quelli di una volta, assolutamente.
Ecco, su questo forse sarebbe importante fare un po' anche una campagna di informazione all'interno dei circoli per facilitare un po' processi di riconversione.
Certo, non sarebbe male, insomma, ecco.
Allora Renzo, abbiamo qualche domanda che è arrivata attraverso il nostro sito spaziotennis.com, e te le legge Nicola Corrente qui accanto a me.
Sì, ciao Renzo, una domanda da Nicola De Paola. Cosa manca a Tirrenia per essere un centro a livello delle migliori accademie internazionali? Tra i ragazzi che hai seguito in questi anni, chi le è sembrato davvero in grado di sfondare, se mai qualcuno le ha dato questa sensazione? Grazie.
Perché un centro possa definirsi a livello delle migliori accademie deve essere dotato di strutture all'altezza, e noi da questo punto di vista siamo molto migliorati, però dobbiamo migliorare. Per strutture all'altezza intendo tanti campi e strutture per la preparazione atletica. Noi abbiamo tutto, ci stiamo però evolvendo, quindi ci arriveremo tra qualche anno. Per quanto riguarda ragazzi che ho allenato, tuttora stiamo allenando ragazzi che hanno notevoli basi di talento, secondo me. E nel passato un nome che mi viene subito alla mente è quello di Matteo Trevis, anche a 18 anni ha vinto il Bonfiglio, altri tornei importanti, ha chiuso 2 o 3 a livello mondiale, sembrava avviato a vincere in fretta parecchie partite, poi qualche infortunio l'ha tenuto un po', come dire, lontano dall'alta classifica, però senz'altro è stato ora come ora il miglior talento che è passato a Tirrenia.
Prima dell'ultima domanda dal sito Spazio Tennis, volevo farti una domanda io, Renzo. Immagino che già questo stia accadendo. Quanto è importante anche ogni tanto far sì che i ragazzi a Tirrenia possano allenarsi con professionisti? Non parlo ovviamente magari neanche di top 100, ma ragazzi che insomma magari viaggiano tra il 200 e il 300 del mondo, che a tennis giocano benissimo. Quanto è importante che possano allenarsi anche con giocatori del genere?
Ma io sono sempre convinto che alla fin fine il ragazzo debba far lui la differenza, come affronta l'allenamento, nella disciplina che ci mette dal suo allenamento e nella sua capacità di apprendimento. Però è ovvio che avere vicino dei professionisti che ti possano far capire visivamente come ci si allena, che tipo di atteggiamento bisogna avere, penso che sia fondamentale. Noi da questo punto a Tirreno siamo abbastanza fortunati. Quest'inverno ci ha fatto compagnia Francesca Schiavone per un mese, che si è allenata con noi, tuttora si sta allenando per un paio di settimane lì con noi, si allenerà a Tirrenia prima di andare in Indian Wells, e lei senz'altro è un esempio incredibile per i ragazzi che stanno cercando di carpire più segreti possibili.
Assolutamente, beh, Schiavone esempio migliore di quello forse non c'è in questo momento. No, Roberto.
Esatto. Renzo, un'ultima domanda da parte mia, volevo chiederti, la novità di quest'anno diciamo nel settore tecnico è un po' l'inizio di questo processo di decentramento, no? Con sì, questo processo che porterà alla progressiva formazione di questi centri tecnici regionali. Come stanno andando le cose con questi raduni pilota che hanno cominciato un po' a far partire il processo?
Ma i raduni stanno avendo un ottimo seguito, però è anche vero che noi siamo partiti molto soft, perché come cambiamento poteva essere un cambiamento molto importante e noi non vogliamo rivoluzionare niente, ma vogliamo solo creare quella che può essere un'evoluzione, non una rivoluzione. Quindi stiamo partendo molto in maniera molto blanda, con due raduni al mese, per in quasi tutti i posti dove li stiamo facendo, e per ora stiamo raccogliendo dei commenti molto positivi. Poi vedremo, stiamo prendendo quest'anno per cercare di capire dove possiamo migliorare e che tipo di servizio dare con più continuità nel futuro.
Ricordiamo l'età dei ragazzi coinvolti, Renzo, che magari non tutti.
Sì, diciamo che il progetto prevede il coinvolgimento di ragazzi dai 10 anni ai 14 principalmente, una fascia diciamo d'età molto sensibile che noi avevamo lasciato tra virgolette un po' scoperta, ecco.
Un'ultima cosa, Renzo, diciamo dai feedback che si sentono un po' in giro così, sembra che ci sia un po' un equivoco di fondo, no? Nel senso che i tecnici federali sono abbastanza restii quando vedono i ragazzi, diciamo con i loro allenatori privati che arrivano ai raduni a fare delle correzioni tecniche, a dire ma secondo me sto dritto dovrebbe essere fatto in un altro modo e via così, no? E magari per non ulteriare la suscettibilità dei maestri, per non turbare un po' l'armonia che può regnare fra i genitori del ragazzo e i maestri. Invece dall'altra parte sembra che ci sia l'esigenza opposta, no? I maestri e i ragazzi dicono ma forse ci aspettavamo che ci dicessero qualcosa di più, che ci dessero un supporto più solido, che fossero un pochettino più incisivi nel dirci cos'è che non va. Cosa ne pensi? Sorprendente.
Ma io credo che, come ti ho detto prima, noi siamo partiti in maniera molto blanda. Quello che vogliamo fare adesso come obiettivo principale è aggregare questi ragazzi, cioè mettere in condizione i migliori di allenarsi con i migliori fondamentalmente. Poi, opera che stiamo facendo già da un annetto a questa parte, o 9 mesi, è il fatto di portare un protocollo da nord a sud, da est a ovest, un protocollo tecnico, dove si parla proprio di correzioni tecniche da fare sui ragazzi. Però diciamo che il nostro intervento è quello di è mirato a lavorare più che altro con i maestri di questi ragazzi. Noi, se siamo una struttura federale, dobbiamo dare indicazioni, senz'altro, però quello che non vogliamo fare è separare quello che è il rapporto o dividere quello che è il rapporto tra tecnico e allievo. Noi vogliamo lavorare con i maestri di questi ragazzi e se ci sono delle correzioni da fare tecniche o tecnico-tattiche sui ragazzi, noi cerchiamo di passare come comunicazione sempre attraverso il maestro, proprio per far sì che si lavori non solo sul ragazzo ma su un gruppo di lavoro.
Un'ultimissima domanda, Renzo, da spaziotennis.com e poi ti salutiamo.
Sì, la domanda la fa Giuliano. Qual è la cosa che conta di più per un giovane per sfondare nel mondo pro, diciamo entrare nei primi 100? Il talento naturale, l'applicazione, la grinta, il fisico, i soldi, il coach, l'ambiente o la voglia di sacrificarsi? Forse
un bel mix.
Magari un po' tutte queste cose.
Sì, mi sembra una sintesi di un po' di tutto quello che ci vuole. Credo che fondamentalmente ora come ora serva una base di talento naturale, forse più ancora che nel passato, perché la tecnica nel tennis di adesso è estremamente importante. Poi è ovvio che ci vuole grande disciplina, predisposizione ad imparare, perché avere una predisposizione a continuare a migliorarsi è importante, e poi quello che ci vogliono i contenuti. E i contenuti, oltre a metterci l'atleta, è ovvio che devono arrivare da persone capaci di darteli. Quindi credo molto nell'aiuto che possono dare degli allenatori. Quindi diciamo un po' tutte queste cose qui.
Grazie,
però
sì.
Una base di talento ci vuole.
Grazie a Renzo Furlan, direttore tecnico del Centro Federale di Tirrenia, un contributo prezioso per Spazio Tennis. In bocca al lupo per tutto il tuo lavoro e a risentirci presto qui su Nuova Spazio Radio.
Grazie a voi.
Grazie Renzo.
Ciao Renzo.
Ciao Renzo.
E noi siamo già in collegamento con il nostro prossimo ospite, da Davisman a Davisman, Davide Sanguinetti in collegamento con noi. Ciao Davide, ben trovato.
Ciao a tutti.
Allora,
grazie mille.
Io a questo punto immagino che tu abbia sentito l'ultima risposta di Renzo Furlan. A questo punto io partirei con la prima domanda, proprio con questa domanda che Nicola ha letto a Renzo sulle caratteristiche più importanti per un giocatore. È vero che serve il mix un po' di tutto, però è vero anche che serve oggi più talento di prima?
Ma guarda, sinceramente il talento ci voleva prima e ci vuole anche adesso. Sinceramente adesso io sto guardando un pochino i giocatori, mi sembrano un pochino più forti fisicamente. Secondo me in questo momento ci vorrebbe, come ha detto Renzo, ci vuole tutto questo mix, però anche diciamo essere più forti fisicamente in questo momento non guasta.
Accanto a me Roberto Commentucci, che voleva farti un paio di domande.
Ciao Davide.
Prego.
Allora, l'argomento di questa puntata è un po' diciamo relativo al fatto dei campi in cemento in Italia, al fatto che probabilmente ce ne sono troppo pochi e al fatto che questo forse ci ostacola molto nella costruzione di giocatori completi. Qual è la tua opinione in proposito? Qual è la lacuna più grossa dell'allenarsi e giocare solo sulla terra rossa per un giovane?
Ma io tutta la mia vita ho giocato praticamente quasi sul veloce. Anche quando giocavo in Italia, giocavo all'Unimare, dove c'erano due campi in Mateco e un campo in terra rossa, però era tutte le volte giocavo più sul Mateco, quindi un campo ancora più veloce del cemento, e penso che mi abbia aiutato tanto nella mia crescita tennistica sul veloce, però un po' mi ha dato tanto sul veloce, ma mi ha tolto un pochino anche sulla terra rossa. Ci vorrebbero dei circoli di tennis con qualche campo sul veloce, anche perché il ragazzino, essendo abituato solo a giocare sulla terra rossa, gioca un po' troppo dietro, diciamo, in difesa. Sul cemento, secondo me, ti insegna a giocare un pochino più verso la rete, e questa secondo me è un pochino la differenza,
e quindi stimola naturalmente diciamo l'assunzione di un atteggiamento tattico più aggressivo e una maggiore diciamo attitudine a migliorare i colpi di inizio gioco, no, al servizio della risposta.
Esatto.
Davide, secondo te a che età bisogna insegnare la corretta tecnica di spostamento sul veloce, quello che gli americani chiamano il footwork?
Io il footwork, sono andato all'età di 16 anni, mi sono spostato in America, sono andato a vivere in America, e penso che sia quell'età, dai 12 ai 16 diciamo, sarebbe l'età migliore, dove si apprende un pochino meglio e un pochino più velocemente anche.
Abbiamo, Davide, alcune domande che sono arrivate attraverso il nostro sito spaziotennis.com, c'è Nicola Corrente qui accanto a me che te le legge.
Sì, Davide, la prima è di Bob. Hai mai pensato di allenare un top italiano?
Ma a me piacerebbe, però in questo momento io non vado alla ricerca, dovrebbero essere i giocatori a chiedermelo, diciamo.
In questo momento,
mi piacerebbe.
In questo momento stai seguendo, se non ho capito male, un giocatore giapponese, vero?
Un giocatore giapponese, esatto, si chiama Gosho Eda, è secondo me un bel giocatore dove ci si può lavorare molto bene, quindi spero di fare un bel lavoro con lui.
Davide, oltre all'esperienza maturata sul campo nella tua lunga carriera, insomma anche quarti a Wimbledon, tanti risultati prestigiosi, quanto è importante per un giocatore che vuole diventare coach a integrare le sue esperienze anche con delle conoscenze teoriche, con lo studio?
Ma è importantissimo studiare il tennis, in questo caso è molto importante, perché non solo diciamo io con la mia esperienza posso insegnare tante cose, ma praticamente non si finisce mai di imparare, quindi studiando sto imparando ancora molte cose. Io sto studiando molto anche da Claudio Pistolesi, che diciamo è il mio professore dei coach, quindi mi sta insegnando tanto e sono contento di essere diciamo il suo allievo.
Proseguiamo, Davide, con le domande che arrivano su spaziotennis.com.
Sì, un'altra domanda arriva da Pietro. Che cosa ne pensi della decisione di Seppi di non giocare la Davis quest'anno? E come ti regoleresti se fossi al posto di Barazzutti?
Questa è una bella domanda. È piccantina, diciamo.
Sì, abbastanza.
Guarda, io Esatto, no, sinceramente non so sinceramente non so i problemi perché ha detto che non vuole giocare questa partita, però se fosse in Barazzutti, avendomelo chiesto, io non penso ci dovrebbero essere dei problemi, diciamo avrei detto va bene, per questa volta non ti convoco, però la prossima non ci sono più scuse, diciamo.
Io volevo farti una domanda, tornando un attimo ai campi in cemento, perché Roberto giustamente in apertura stava parlando del fatto che quasi più del 70% dei punti che si possono conquistare a livello ATP si possono conquistare sul cemento, comunque sulle superfici veloci come anche l'erba. Non ti sembra però paradossale, e qui ti chiedo se secondo te bisognerebbe cambiare qualcosa, che invece a livello challenger i tornei siano praticamente al 70% sulla terra, cioè uno per salire comunque i tornei challenger li deve fare, quindi sei costretto quasi a giocare sempre su terra e poi sempre sul cemento?
No, beh, sul cemento puoi giocare, sono in Asia, diciamo, e in America i challenger, sì. Però in Italia, come hai detto te, ce ne sono solo, mi sembrano solo due sul veloce, uno è Recanati e uno è Bergamo, e adesso sono tutti sulla terra rossa in Italia. Però io nella mia carriera, dico sempre, sono sempre stato un giocatore da veloce, però per sfondare, per entrare nei primi 100 ho dovuto vincere i challenger sulla terra rossa, quindi è un insegnamento, diciamo. Io dico bisogna saper giocare in tutte le superfici, questo è sicuro. Io dai tornei più piccoli li ho vinti, nei tornei più grandi ho fatto un pochino più di fatica perché ho fatto solo una finale sulla terra rossa a Delray Beach, che al tempo si chiamava Coral Spring, però diciamo che me la cavavo anche sulla terra rossa, bisogna cavarsela in tutte le superfici, questo sì.
Davide, senti, sempre sul tema della terra rossa e della crescita, no? Una delle critiche che più spesso si sentono fare, diciamo, al nostro movimento, alla concettualizzazione con cui vengono seguiti i giovani, è il fatto che nella crescita dei ragazzini si finisce quasi sempre per privilegiare, diciamo, l'obiettivo a breve termine, cioè il vincere la coppetta, vincere il campionato a squadre, vincere i campionati italiani assoluti, piuttosto che invece fare un lavoro, insomma, serio di completamento tecnico, fisico e tattico per cercare poi di produrre dei giocatori in grado di vincere domani, insomma, non vincere da ragazzini ma vincere poi un domani sul circuito. Secondo te il fatto, diciamo, di giocare sempre sulla terra battuta è un qualche cosa che interagisce con questo nostro difetto? Può peggiorarlo?
Ma io, guarda, peggiorarlo non credo, bisognerebbe, come si dice, bisognerebbe giocare su più superfici, questo sicuro. Però io nella mia carriera, diciamo, da junior non ho mai vinto tantissimo, quindi diciamo che ho vinto dopo e sono, diciamo, tra virgolette più contento. Che, diciamo, a vincere una coppettina, la Lambertenghi, questa cosa qui, sì, sono importanti, però alla fine, diciamo, chi ha vinto i tornei piccoli dopo è stato più difficile che abbia sfondato in carriera più da professionista, diciamo. Io non lo so, io non ho vinto tanto, ripeto, non ho vinto tanto, però mi sono tolto delle soddisfazioni da professionista.
Ultimissime curiosità per Davide, poi ti lasciamo andare, e io volevo chiederti questo perché hai nominato Claudio Pistolesi, io non voglio entrare in argomento Bolelli, che lasciamo lì evidentemente, però ti chiedo, proprio perché tu diciamo è il tuo mentore, tra virgolette, sei stato allenato da lui, quanto, a parte ovviamente le conoscenze tecniche, tattiche e quant'altro, quanto riesce a far sentire forte il proprio giocatore? Perché a me sembra anche con Berrer, proprio a livello psicologico, si è cambiato il giocatore tedesco.
Guarda, io ti dico, Claudio è un grandissimo coach tattico, ma è un grandissimo coach mentale. Lui ti fa sentire uno dei più forti giocatori del mondo, anche se magari non lo sei, però lui ti porta in una condizione mentale dove ti fa sentire il numero uno.
Infatti questa è la sensazione esterna, infatti.
Sta lavorando molto con Berrer su questa cosa, e difatti sta facendo un grandissimo lavoro con Berrer, e l'aveva fatto con Bolelli e purtroppo si sono lasciati, i motivi li sapete, quindi...
Un'ultimissima, Davide, anche un po' scherzosa quest'ultima domanda che arriva da spaziotennis.com.
Sì, Michele da Trapani. Ciao Davide, volevo chiederti se farai qualche challenger quest'anno, magari Caltanissetta come lo scorso anno quando ti vidi fare due ottime partite. Ciao.
No, non ne faccio più di tornei, basta, è finita l'era Sanguinetti, diciamo. Se dovessi, guarda, sono gli unici tornei che potrei giocare, uno è Caltanissetta, ma quest'anno non giocherò molto probabilmente, e Recanati, che sono i due tornei dove mi sono rimasti nel cuore in Italia, però il resto non sono più, non mi alleno più tanto, quindi non voglio fare più brutte figure.
Davide, tra l'altro tu a Recanati hai giocato contro un giovanissimo Giacomo Miccini, se non sbaglio, un paio d'anni fa.
Un paio d'anni, forse 3 anni fa mi sembra, giocato. Mi è sembrato che fosse un grande giocatore, adesso è un po' che non lo vedo, che non lo sento. So che si allena ad Arezzo, questo da Arianna, però adesso non so più nulla.
Davide, io ti ringrazio molto per questo contributo a Spazio Tennis, ti faccio ovviamente in bocca al lupo per il tuo lavoro da coach, insomma speriamo che tra qualche tempo potrai anche regalarci qualche gioia insieme ad un tennista italiano.
Speriamo, io sono in attesa.
Benissimo, grazie Davide, a presto, buona serata.
Ciao, Davide. Buona serata, ciao a tutti.
Ciao.